Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 354 di Bold Online, la seconda della decima stagione. Io questa settimana mi sono successe due cose. Devo salutare una persona che mi conosceva in quanto podcaster e ha scoperto che gli bevo birra davanti al muso, e una che mi conosceva perché gli bevo birra davanti al muso e che ha scoperto che faccio il podcaster. E mi spiace due volte per entrambi, per tutto quello che vi causo. Non volevo, però un po'.
Ma in tutto questo hanno mandato birra?
No, birra ne hanno mandata, quello sì. Buoni pasto no, ma birra sì, quindi va bene.
No, ragazzi, che questo apprezzavo più di buoni pasto, apprezzavo.
Abbiamo deciso, comunque, birra e whisky e forse buoni pasto.
Esatto, va benissimo.
E amari. Perché sennò mi sono tirato fuori, ecco.
Stasera non c'è Nick, almeno per ora, poi Bu forse chissà. Saluto quindi tutti gli altri, ciao Lore.
Buonasera a tutti, ciao a tutti.
Ciao team.
Parliamo emozioni, buongiorno a tutti.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti, forse.
Sì, almeno sei a casa tua, su un divano, su una sedia e non sulla Serravalle.
Sì, 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 ho un pezzo di plastica piantato nella nuca, ma a parte quello.
La tua scelta artistica,
ma sì, ma sono i caschi con cui si guidano, che ne so, i caccia stealth, quelle cose lì, insomma, niente di serio. E ciao anche a Show.
Ciao a tutti, non voglio sapere cos'altro abbia di piantato Fleccio.
Ecco, sapevo io. Facciamo, dato che settimana scorsa avevamo tutti la smania di iniziare, poi ci abbiamo messo 47 ore a far uscire la puntata per problemi tecnici, ma comunque è uscita, mi pare giusto fare un po' d'ordine e spiegare chi è cosa e fa cosa e quando e perché. Quindi Nick, che è quello che manca, che è il toscano di Arezzo, è un tifoso di Phoenix Suns. Quindi molte delle cose che dice, che fa, riguardano i Phoenix Suns. Quindi ci sono un sacco di inside jokes tendenzialmente su Phoenix Suns. Quindi per chi non ne fosse abituato, quello è. Per me è la stessa cosa circa con gli Orlando Magic, che non esistono, forse sì o forse non lo sappiamo. Lore è, che l'altra voce toscana che sentite, è un tifoso dei Miami Heat, così di passaggio, oltre
non
a tante cose.
Non convintissimo.
Tim è il tifoso degli Spurs, perché definire Tim un tifoso mi sembrerebbe un'offesa.
Oh, beh, è un po' buono.
Esatto. La voce romana è tifa Spurs, Show dal Piemonte tifa Knicks. E ci spiace molto per questa cosa.
Figurati quanto possa spiacere a me.
Ma un po' se le merita, ecco.
Sì, un po' sì.
Ci spiace sia per i Knicks che per il Piemonte, tra l'altro.
E allo stesso modo ci spiace per la Liguria. No, per la Liguria non ci spiace. Vi meritate a vicenda. E per i Lakers, idem, vi meritate a vicenda, Fleccio. Tifoso Lakers.
Mi sembra un'ottima presentazione.
Scusami, è inappuntabile, direi.
Sei la nostra quota rings.
Allora, settimana scorsa abbiamo iniziato con le prime 10, non mi ricordo quante, una decina di squadre con il sistema degli over-under. Per chi non avesse sentito quella puntata, sentitela, perché altrimenti questa ha poco senso. Così si spiegano tutti i meccanismi, eccetera, eccetera. Nel frattempo, in questa settimana abbiamo ricevuto un altro paio di schede con gli over-under, quindi abbiamo qualche numero in più. E dobbiamo ripartire da Lore. Mi serve un Minnesota con accento toscano.
Minnesota.
E Minnesota Timberwolves, che secondo le quote sarebbero la 12ª squadra ad ovest. L'anno scorso erano vinte 36 e quest'anno la quota è 35,5. Quindi sostanzialmente ripetendo la stagione dello scorso anno, che anche se sembra lontano un millennio, è stata quella di Jimmy Butler, è stata quella di Thibodeau, perché sono successe tutte queste cose qua nella scorsa stagione. Minnesota ne ha vinto 36 comunque, e Minnesota vincendo appunto 36 partite andrebbe over. Tra gli ascoltatori siamo grosso modo a un terzo over, 37 semplici più 6 forti e 2 terzi under, 64 semplici e 7 forti. Nella redazione più amici invece c'è un mestissimo 11 under e un over di Mimì, che forse si è dimenticato che Jimmy Butler non è più a Minnesota, perché lui metteva over per Jimmy Butler.
Sì, però sarebbe bene spiegare anche chi è Mimì,
no, perché no,
si sa chi offendere, capito?
Chiedetecelo in privato.
Apprezziamo questa bene, fase.
Quindi in redazione nessuno si sbilancia, nessun forte, né over né under, però 11 under e un over, quindi qua i presenti sono tutti under.
come messo tutti d'accordo.
Sì, è un merito. La scorsa facciamo un minimo di ordine nel roster. Il quintetto è vagamente dignitoso perché siamo a Tig, ammesso che sia in grado di camminare, perché l'anno scorso era veramente uno zombie. È una roba tipo Okogie, Wiggins, Covington, Towns, o non lo so, non c'è un vero e proprio 4 in questo roster, però ci sono Dieng e Jordan Bell che potrebbero sicuramente giocare al community, anche Volley, che potrebbero giocare al community con Towns. Per il resto c'è un medio assortimento in ala, manca tremendamente tiro anche stavolta, ma mancano un po' di robe e c'è una buona metà del roster fatta di gente che sta in NBA per sbaglio o non dovrebbe starci proprio. Il Minnesota che sembra in un limbo infinito, perché o Towns tira fuori una stagione tipo da top 5 MVP o cose del genere, o si fa veramente fatica, al di là del red under, perché poi 35-5 mi pare una quota abbastanza ragionevole. Siamo tutti under, ma credo che nessuno li veda a 20, ecco, insomma. Minnesota è una brutta rogna, nel senso che qua c'è scritto proprio cazzeggiamo 2 anni e poi vendiamo Towns, ecco. Qualcuno che vuole provare a essere un filo ottimista almeno sulla stagione, anche nonostante sì, l'under,
la solita sliding doors è quella, e bisogna vedere quanto ci si crede ancora. Andrew Wiggins, chi ci crede ancora, chi
ha voglia di stare lui
dietro? No, più che altro anche lui, secondo me, io ripeto, secondo me è un giocatore che ha il potenziale per far qualcosa, è un però al momento è un giocatore, quelli che a me piace chiamare figurina della serie, tantissime cose buone mai messe nel posto giusto, mai messe nel momento giusto, mai...
specifica tantissime cose buone, perché c'è un altro che faceva anche cose buone, ma una gran fine.
Vabbè, che cazzo, no, però, anche meno.
Non voglio la sua fine così, perché
secondo me i tifosi di Minnesota vorrebbero quella fine, però
sì, vabbè, infatti io mi piace parlare.
Wiggins appeso come una stalattite?
Sì, più o meno. Dici di no? Cioè, secondo me anche i tifosi stessi hanno cominciato a darlo un po' su.
Io ve l'ho detto che era troppo carico l'anziano, io lo sentivo già nell'aria dal primo minuto.
Mi sembra di essere severo, ma giusto, cioè, cosa ha fatto fino adesso Wiggins da dire, vabbè, crediamoci ancora.
No, ma infatti ti sto dicendo, è un contesto... Il suo è secondo me un profilo tecnico interessante, se non fosse che ora stai riguardando quanto 4-5 anni di giocatore che è sempre al solito stadio, che quel passo in avanti che sia dal punto di vista di comprensione.
Devo farmi registrare un audio da Dario Vismara, che quando dite solito alla Toscana dice esattamente quello che ha scritto quella volta in chat. Non sono sicuro sia mandabile in onda, però
sì, Ciom ha provato a sviare sulla Accademia della Crusca Toscana che penso abbia la credibilità di Fusaro, però vabbè, a parte quello, dove l'ho usato solito? Allo stesso stadio, scusa, allo stesso stadio di quando è arrivato in NBA.
Questo quindi... è il
Sesto anno, esatto, 5 anni, top, perché comunque questa stagione dobbiamo ancora vederla, però se si rischia di rimanere sul solito spartito, qui abbiamo un...
L'hai appena rifatto, ma fa niente.
Chiedo scusa a tutti i non toscani, più che altro perché abbiamo devastato questo paese con le solite cose.
E anche questa trasmissione, tutto avete devastato.
Direi che forse il quadro qua diventa un filo meno nefasto rispetto a quanto presentato.
Bravo, ci vuole, vai.
Troppi voli vindarici non sono possibili, però se Wiggins rientra, probabilmente ormai ce lo siamo giocato a livello Stardom NBA, al di là di quello che dice il contratto, però può ancora restare, considerando l'età, uno starter di grana perlomeno decente, e quindi fare il terzo quarto più che il secondo. Per fare il terzo quarto l'ideale sarebbe che Calver si scopra un giocatore NBA di livello quasi subito, il che è più difficile, è più difficile che facile, ma non abbandoniamo la speranza. E poi forse un giocatore come Covington, che come al solito è vastamente sottovalutato, insieme a Towns può comunque spostare qualcosina, magari con un anno in più di conoscenza potrebbe anche sorprendere. Io in realtà qualcosina intravedo, c'è pure Okoji dietro, che l'anno scorso ha dimostrato che uno che magari tra non molte lune potrebbe diventare un giocatore NBA dignitoso, al di là del fatto che probabilmente sì, anche lui non ha esattamente nel tiro la sua caratteristica migliore. A me quello che preoccupa di più è Tig, effettivamente, perché sembra un giocatore proprio sull'orlo del tramonto, proprio spinto. Per il resto, se Calvert dimostra un giocatore NBA, sono abbastanza dignitosi, cioè sono una squadra l'anno scorso, nella puntata scorsa abbiamo chiuso con quelle che erano più che squadre NBA, avevano dei giocatori NBA, esatto. Questa secondo me è la prima squadra NBA effettiva, bassa, però è una squadra NBA a tutto tondo secondo me, quindi non è nemmeno così male la situazione.
No, sono interessanti, devo dirlo, però te hai fatto un ottimo ragionamento, che è quello dove si spera che Calver sia il secondo che manca ora a Towns. Secondo me Calver è un giocatore interessante per versatilità, mi dà l'idea di essere più un giocatore più vicino a quello che è un Covington, con un pochino più di attacco, soprattutto dal punto di vista della creazione, ecco, che un giocatore più vicino a quello che dovrebbe essere Wiggins, ecco, mettiamola così. E la stessa cosa lo è Covington, la stessa cosa lo è Wiggins per, appunto, per quanto detto finora. Ecco, quindi da questo punto di vista, secondo me, è difficile da aspettare dei movimenti da parte del front office, più che lo sviluppo di quello che è, perché anche perché ragazzi, Tig l'anno scorso è sembrato più un ex che un giocatore NBA.
Sì.
E quest'anno non c'è neanche la, chiamiamola, copertura di Ty Jones. Che...
Allora, Tig in questo momento ha un contratto in scadenza 2020, 19 milioni, quindi diciamo che lo metti in uno scambio abbastanza facilmente se ti interessa. Il problema è che, come sempre, devi aggiungere qualcosa per probabilmente prenderti indietro il contratto di un giocatore più lungo, quindi magari che pigli 20 per un paio d'anni, se non addirittura 3. E è vero che tanto Minnesota dello spazio salariale non se ne fa nulla perché non attrae free agent mai, però siamo sempre lì, cioè cosa cambia? È la classica mossa che la Minnesota del caso fa, come le faceva Cleveland primo, era LeBron prima, la fai, e poi una volta che hai preso il Jamison del caso ti guardi, stai messo esattamente come prima.
Secondo voi ci sono possibilità?
Mi ricordano i primi Raptors che prendevano DJ Ford overpriced, cioè nel senso devono prendere giocatori buoni e devono pagare 4 giocatori eccellenti, se no da lì non vanno.
Sì. Secondo voi ci sono dei candidati per una trade che possa rientrare con un, io ipotizzo, un Tig, Wiggins, metteteci quello che vi pare, per un giocatore buono che può dare una mano fin da subito e un contratto di merda che tanto ci deve essere, perché comunque ci sono dei candidati a questo punto.
Diciamo, cioè, che sostanzialmente devi guardare alle squadre che non andranno ai playoff, perché quindi magari vediamo oggi, perché oggi stiamo tra quelle che non ci vanno e quelle che forse ci vanno. Ci potrebbe essere qualche squadra che si rende conto a fine febbraio, anzi metà febbraio, di non essere dove vuole e la dà su, anche perché sappiamo che con le nuove norme della lottery non è troppo sconveniente tancare l'ultimo mese e mezzo, quindi finire magari con le settima, ottava numero di possibilità di prendere la prima scelta o comunque una delle prime quattro e poi puntare alla botta di culo in lottery. Il problema è che se guardo le altre squadre di cui parleremo oggi, non è che veda sto materiale umano incoraggiante che possa essere sul mercato.
Magari puoi vedere Washington, puoi vedere,
appunto,
è l'unica,
esattamente quello.
Però forse la cosa più incoraggiante di Minnesota si trova non in campo ma fuori dal campo, nel senso sì, che Ryan Saunders e Gerson Rosa sono la coppia più giovane dell'NBA sicuramente, ma credo dello sport professionistico come allenatore GM. Hanno idee comunque moderne. Saunders, almeno a parole, ha detto tutte le cose giuste finora. Ha un coaching staff anche quello giovane, perché c'è Vanderpool, mi pare che ci sia anche Prigioni da qualche settimana, quindi comunque gente brillante e diciamo così di prospettiva. È una cosa sensata, nel senso che rispetto ad altre situazioni dove c'hai i Garpax, per dire, o i Colangelo quando c'erano a fila, almeno qui hai una situazione di gente giovane, gente motivata, gente che sì, sa ragionare sul lungo periodo, quindi almeno da quel punto di vista puoi essere sicuro che una diciamo così, una linea di pensiero sensata c'è. Poi certo, dove ti porterà è tutto da vedere, e d'altra parte, essendo giovani, faranno anche degli errori e quant'altro, però almeno questo lascia
comunque
sperare.
Sono sempre nuovi anche loro,
sì certo,
cioè, della serie, non li conosci, sai che hanno un buonissimo come dire, curriculum, ma sai che comunque non vuol dire che in quella posizione lì possono fare la stessa cosa che facevano con la posizione minore.
Sicuramente
sono interessanti. Come si parla di prospetti, si può parlare anche di dirigenza.
Sì, esatto. Fascino dell'ignoto, delle promesse, delle speranze.
Cioè, ci sono molte squadre che non hanno neanche un prospetto come allenatore, no, o un prospetto come GM. Ecco, loro almeno questo ce l'hanno. E poi va detto che l'anno scorso con Ryan Saunders, pur perdendo tantissimo, sono sembrati un pochino più, almeno convinti, un pochino più coinvolti di quando c'era Thibodeau, sinceramente.
Ci voleva anche abbastanza.
Sì, era
esatto,
ci voleva poco. Mio padre che è andato via, che gli ha un attimino anche rimessi tutti diciamo che le incognite da questo punto di vista sono tante. L'impressione è che abbiano scopiazzato, non è detto che abbiano fatto male, un filino dall'idea dei Nuggets, a parte l'allenatore, uno staff con ex giocatori di un certo livello. Però dai, lasciamogli con un'impronta di positività, dai.
Ci sta. Ok, passiamo sopra, e c'è una squadra, secondo me, molto interessante per la discussione, non tanto per necessariamente per il campo, che sono i Sacramento Kings. La quota dei Kings è 37,5, l'anno scorso ne hanno vinte 39, quindi andrebbero confermandosi over, magari possiamo anche pensare siano cresciuti. Gli ascoltatori sono mediamente positivi, abbiamo 57 over, 20 over forti, e sono tantissimi, è la seconda squadra per numero di over forti. 30 under, 2 under forti. Noi invece un po' meno allegri, perché abbiamo 3 under forti, 7 under normali e solo 2 over. Gli over sono di Tatone, che è cuore viola e quindi va bene, e di Lore, che quindi ci aiuta nella discussione perché è qua. Gli under forti sono di Ciombe, di Vitto e di Mimì, quindi Mimì è sempre estremo nei suoi giudizi, non lo sapevamo già, ecco.
Ma quanti ne ha messi Mimì di over under forti? 13 e 13 anziché 3?
No, cioè, prima era solo l'unico over, non era forte. Era fuori da massa.
Quando è over è dose, sempre.
Quando lui è over è... Sì. quindi i Kings, che teoricamente possiamo anche sostenere siano migliorati, hanno fatto un mercato da... praticamente da squadra che è convinta di essere vicinissima all'obiettivo prefissato e di avere bisogno dei pezzettini, perché hanno preso Corey Joseph, hanno preso Ariza, hanno preso Deadmon, chi altri, basta di quelli grossi. Quindi comunque hanno preso giocatori buoni per la panchina, come dire, noi siamo, il nostro core è buono così, e ci stiamo benone dentro e prendiamo i pezzettini qua e là. Che il core sia buono possiamo anche essere d'accordo, perché Fox Hilde Bogdanovic, per quanto Hilde Bogdanovic un pochino siano sovrapponibili come ruolo, ma comunque giocano insieme abbastanza agevolmente, l'hanno già fatto lo scorso anno, sono molto molto buoni. Bisogna vedere cosa viene fuori da Bagley e forse anche da Giles e tutto il resto. Poi Barnes e Bielica, che per essere il quinto titolare o il primo cambio non sono niente male. Ariza è sembrato decomposto l'anno scorso, ma chissà. Insomma, hanno un roster interessante, vale un po' il discorso secondo me che facevamo per Chicago, cioè hanno un roster profondo il giusto, con i giocatori nei ruoli giusti, il mix di veterani, di giovani e di tutto il resto. Sono un po', secondo me, appesi, e qua credo che sia il ragionamento di Dora che adesso ci dirà, all'evoluzione di Fox e Bagley. Cioè, se Fox e Bagley diventano dei mostri, si sale. Magari per i playoff non basta lo stesso, ma si sale. Se restano dove sono, non che sia una brutta roba, perché avercene di gente come Fox diventa un problema, perché restano qua nel guado pure loro.
Io i miei punti cardinali sulla prima della scelta, i miei punti cardinali sulla stagione sono Fox, che una volta che ha evitato di andare in Cina, siamo tutti contenti, e si è dimostrato un giocatore di alto livello, si è dimostrato
il problema l'anno scorso. Se vuoi, il problema è che ha evitato di andare in Cina. Intendo adesso, però sarebbe dovuto andare.
Sì. Non ha fatto malissimo, però vabbè, lasciamo tutto. Fox, come hai detto te, Bagley, come hai detto te, Giles, non a livello assoluto, ma in relazione a quello che deve essere il ruolo di Bagley, perché non ne guardo come una questione che Giles credo sia un titolare, ma credo possa essere un titolare adatto. In ma neanche tanto in prospettiva a quello che può fare Bagley. E non ci dimentichiamo anche Luke Walton, non ci dimentichiamo, perché comunque questa squadra ha cambiato diciamo il timone in corsa, e si passa da un allenatore come Jurger, che è una sicurezza dal punto di vista di efficacia appunto di gioco, efficacia di insegnamenti, un po' meno efficacia dal punto di vista dei rapporti umani, da quello che si capisce, da quello che si è un po' appreso. E invece abbiamo Luke Walton, che è un allenatore che da questo punto di vista ha dato sempre sentimenti abbastanza contrastanti, un po' perché si è ritrovato in ambienti particolari, si parla appunto di Golden State e della sua sostituzione di Kerr, e fino ai Lakers, che era una situazione particolare da un altro punto di vista, dove non ha fatto, ecco, quello che ci si aspettava. In tutto questo, a me è una squadra su cui io mi piace scommettere, perché quello che faccio io è una scommessa. Scommetto perché Fox mi è sembrato che l'anno scorso, senza diminuire il numero di giri, è riuscito a migliorare le letture. Quest'anno se l'aspettano un pochino di più, e io scommetto sul fatto che secondo me può adattarsi anche a maggiore attenzione. Scommetto su Bogdanovic, che secondo me è il miglior compagno che puoi avere quando si parla di playmaking. È un giocatore estremamente intelligente, un giocatore che senza creare troppa luce, è uno che si trova sempre in situazioni utili e sa come sfruttarle. E scommetto su Marvin Bagley, perché quest'anno gli hanno preso, secondo me, dei giocatori. Ho parlato prima di Giles, che non è che li hanno preso, ma è stato promosso dalla G League l'anno scorso, ma è stato preso Deadmon, che è un giocatore che secondo me ha molto più senso accanto a lui rispetto a quello che l'anno scorso era Willie Cauley-Stein.
Sì.
E poi comunque abbiamo Barnes, che vedendo crescere qualcuno d'intorno inizia a riessere un giocatore di, posso dire, di sistema, per quello che è. E poi dietro, sinceramente, a me mi sembra una panchina solida. A me piace una squadra che appunto va a giocare su pezzettini, scommettendo su quella che è la prospettiva dei suoi giocatori, che è una prospettiva, secondo me, che si prospetta avere un un ceiling veramente alto.
Over vuol dire playoff nel tuo caso?
Over vuol dire lotta playoff, delle serie che comunque secondo me possono arrivare a pareggiare quello che faccio.
50% se la gioco.
Esatto.
Under, ditemi.
Vai, tranquillo.
No, secondo me qua effettivamente l'under è più perché conosciamo un po' i nostri polli, perché alla fine Sacramento Kings riusciranno a trovare il modo di essere Sacramento Kings anche quest'anno, eppure avendo una squadra che effettivamente, come dice giustamente Bro, potrebbe anche cambiare playoff, perché De'Aaron Fox può crescere ancora, Bogdanovic secondo me è un bel giocatore di NBA, c'è Barnes che comunque solo fa, Bielsa, cioè è una squadra solida. Però secondo me troveranno comunque il modo di fare qualche casino e riuscire a perdere delle partite che magari avrebbero potuto vincere alla Kings Mode. Quindi diciamo che è più un atto di sfiducia verso la franchigia, non me ne voglia Datone.
Ma la squadra è sicuramente in prospettiva. Io vedo tre problemi fondamentalmente. Il primo è che siamo comunque nella Western Conference e loro sono una squadra di prospettiva e cresceranno sicuramente, hanno fatto dei buoni innesti, ma più o meno tutti quelli attorno a loro si sono rinforzati.
Ecco, prima quindi, non l'ho detto, era implicito, Sacramento sarebbe l'undicesima secondo gli over-under, quindi...
Esatto,
sempre quello questo, il problema, sì.
E se ti confermi undicesima farai fatica a vincere tantissime partite, per quanto insomma i numeri complessivi sono sempre quelli. Due, il calendario, che per loro è abbastanza duro, perché nella fase iniziale incontrano tutte squadre, più o meno il leitmotiv è squadre forti in casa e squadre scarse o dell'est in trasferta, quindi è abbastanza tosta. E tenendo conto che è una squadra giovane che ha bisogno anche di un po' di fiducia, se non dovessero partire bene potrebbe avere un brutto effetto. E il terzo è che una parte dei risultati l'anno scorso è derivata anche dall'effetto sorpresa, cioè l'anno scorso obiettivamente nessuno si aspettava i Kings a quel livello, e quindi nessuno tra virgolette preparava le partite, cioè non è che si affrontava i Kings.
Vado a memoria, l'anno scorso i Kings avevano tipo 27 di over under e c'era un plebiscito di under, invece ne hanno vinte 12 in più. Quindi.
Esatto, ma questo significa che anche l'avversario di turno, se avevi, faccio per dire, dovevi giocare la partita prima con gli Spurs e quella dopo con i Kings, preparavi quella con gli Spurs e poi con i Kings, dicevi vabbè tanto sono i Kings. Quest'anno gli avversari inizieranno a preparare le partite conoscendo chi sono i Kings, chi è di Aaron Fox, chi è diventato di Aaron Fox, chi è Bogdanovic, chi è Bagley, cioè ci sarà un livello di rispetto superiore e quindi sarà anche più difficile per loro confermarsi.
Intanto vi racconto una cosa, un secondo team dal mondo reale, quello che succede in questo momento. Twitta l'insider dei Magic che stasera contro i 76ers non c'è un po' di gente, quindi giocano DJ Augustin, Carter Williams, Aaron Gordon, Isaac e Mobamba. Io dico vabbè, poi due secondi dopo twitta Fred Katz il quintetto di partenza degli Wizards di stasera, che è Justin Robinson, Bradley Beal, Isaac Bonga, Rui Hachimura e Thomas Bryant, e di colpo mi sono sentito meglio, ho detto ma forse Orlando non è così male. Scusa, prego, vai pure.
Sentire adesso?
Adesso sì.
Ora funziona, vai.
Ora funziona.
No.
Scusa.
Okay. No, io non sento Fleccio.
Sì, sì, ci sono.
Ah. Fleccio, buonanotte però.
Vabbè, non ho capito.
No, non ha capito.
Chiedo scusa.
Dai, team, prova.
No, dicevo, io sono francamente perplesso dalle mosse che hanno fatto quest'estate, perché credo che abbiano anticipato quel tipo di mercato che si fa per puntellare una squadra su cui hai già dei punti fermi da almeno un anno. Bogdanovic adesso la gente vuole la versione FIBA, e se un paio d'anni l'hai tenuto tra virgolette sotto coperta, adesso sei costretto, nel senso, a dare più spazio. L'anno scorso ha fatto secondo me una fatica della Madonna, perché pretendevano che giocasse fondamentalmente la maggior parte dei minuti nella piccola. Si arrangia, ma non è una piccola. Se lo vuoi far diventare un giocatore franchigia o arrivarci vicino, se gioca troppo nella piccola perché deve giocare Hild, fai fatica. Se ricordo bene, quest'anno scade Hild e forse addirittura anche lo stesso Bogdanovic. Secondo me il problema rischia di essere quello, cioè Ariza porterà via, se non lo cedi prima, un sacco di minutaggio importante.
Confermo entrambi.
E quindi devi fare delle scelte, e per come hai assemblato la squadra, dal mio punto di vista, le scelte diventano molto complesse. Fox gli è esploso dalle mani l'anno scorso, non erano convinti neanche loro più che noi, per fortuna un altro giocatore importante che hanno preso Stracchieri, che praticamente è cresciuto, stava facendo, però una rotazione che in teoria è tra 9 e 10 regular season, cioè c'è un sacco di gente e almeno 2-3 giocatori che in teoria si aspettano di fare il salto a livello di minutaggio, a livello di ripresi, a livello di responsabilità. Auguri, cioè troppa gente secondo me. Questa era una squadra che dal mio punto di vista aveva bisogno di fare una scelta dolorosa, magari anche Barz, qualcuno dei due, mettere in quintetto fondamentalmente Bogdanovic, cioè arrivarci vicino e puntellare qualcosina, vedere se funzionava quest'anno e da lì scegliere. Come giustamente detto dall'inizio, questa sembra una campagna di rafforzamento dei playoff, o poco ci arriva abbastanza vicino, però io ho veramente dei dubbi sui punti fermi.
Sono un po' meno drastico di così, però è un'analisi sicuramente condivisibile. Il problema credo che fosse il mercato di Barz e di Hield, per un motivo o uno per l'altro, ovviamente non è che facciano schifo, però Hield vicino alla scadenza, Barz costa tanto, non potevano lasciare andare Barz a zero perché comunque hanno pagato per prenderlo, sai, tante volte sei in situazioni un po' meno semplici di come sembra da fuori, o ti convinci di essere in situazioni meno semplici di come sembra da fuori, poi magari la soluzione c'è.
Al massimo o una cifra che non sia troppo distante.
Più o meno. Sulla ventina si va, Anche perché è uno dei primi tipo 5 tiratori della Lega, quindi non è che gli puoi dare due spicci. E non è Steve Novak, poi a basket c'è da giocare, sa fare anche tre cose, ecco, non è che tira e basta. È complicata, non sono sicuro che ci fosse una strada per fare in modo tanto diverso, però sicuramente non è ideale, e come diceva prima Show, forse siamo un po' condizionati dal fatto che sono i Kings, e quindi così a tradimento vedete meglio nel medio periodo Atlanta o Sacramento? Proprio come livello dei giocatori, al di là poi della costruzione del roster e tutto il resto, cioè vi piace di più il core con Trae Young, Collins, diciamo Werther e forse anche Hunter, o vi piace di più Fox, ipotizziamo restino tutti Bogdanovic, Hield, Bagley
per questa stagione, dici?
Ma anche a medio termine, dammele tutte e due le risposte.
Allora, a medio termine mi piacciono un pochino più gli Hawks, nel brevissimo i Kings.
Perché poi più o meno siamo allo stesso punto, cioè sono due squadre che sono intorno al decimo posto della loro conference, che se va tutto bene possono giocarsi ai playoff e col core giovane, quindi...
Fai una questione di talento complessivo, meglio Kings, però se ne fai una questione di adattamento alle NBA e est-ovest vantaggio, palesemente vedo meglio gli Hawks.
E anche come struttura di squadra, cioè gli Hawks sono anche meglio distribuiti, come hanno meno talento complessivo, sono d'accordo, ma è meglio distribuito, un pochino più organico. I Kings hanno anche sempre il solito discorso di Bagley, Giles, giocatori che si pestano i piedi e quant'altro, quindi forse, e hanno anche gli Hawks hanno anche una situazione salariale migliore, perché i Kings comunque lo spazio salariale che avevano per un paio d'anni se lo sono impegnato, non è molto, è uno o due stagioni, però è stato impegnato. Gli Hawks già dall'anno prossimo, volendo, potrebbero fare qualunque cosa.
Poi hanno la loro stella che mi sembra un po' più facilitatore di gioco rispetto a quella dei Kings, onestamente. Quindi sono un po' più adatti a giocare un po' con...
Secondo me è un po' differente, perché secondo me Fox è decisamente un miglior, diciamo, chiamiamolo distributore, ecco, mettiamolo così, mi viene il termine, un miglior assist man per quanto riguarda una squadra che vuol correre, mentre se parli di gioco a metà campo, ovviamente secondo me può essere che Trae Young sia migliore, perché ti dico così, perché comunque primo perché Fox è un giocatore che sa creare transizione dal nulla, che è una delle sue caratteristiche migliori. Secondo, anche perché comunque il gioco NBA da questo punto di vista sappiamo che la maggior parte dei canestri in certe situazioni arrivano proprio da queste situazioni qui.
Però devono sempre andare a un'alta velocità.
Eh sì, ma nel momento in cui... Sì, ora, non è che sia una capra a metà, però è chiaro che nel momento in cui parli di una squadra, di un giocatore, ecco, nella sua globalità, devi mettere anche questo. Sicuramente non lo prenderei mai Fox davanti a Young nella gestione a metà campo, anche se Young non è che sia uno che ha sempre la scelta giusta, ha molto più soluzioni, quello sicuramente.
Ok, passiamo da una squadra che sta a ovest, è giovane e rischia di star fuori dai playoff per la troppa concorrenza, una squadra che sta a est, sembra alla fine di un ciclo che non è mai partito ma comunque è arrivata alla fine lo stesso, e rischia di finire ai playoff per assenza di concorrenza, cioè i Detroit Pistons, che hanno la stessa quota over-under dei Kings, 37,5, l'anno scorso ne hanno vinte 41, quindi in teoria... Non dovrebbero avere grosse difficoltà ad andare over, basta ripetere la stagione dell'anno scorso, che a parte Griffin fuori dalla grazia del Signore non è che abbia dato ste gioie immense. Secondo gli ascoltatori, leggera prevalenza per l'under, ci sono 43 over semplici, scusate, e 8 forti contro 46 under semplici e invece ben 15 forti. Noi siamo abbastanza ottimisti, abbiamo 7 over semplici, 3 over forti e 2 under. Gli over forti sono di Tatone, di Ciombe e di Lore, gli under sono di Nick e di Mimì. Ancora Mimì in mezzo alle balle con un parere diverso agli altri, che fastidio. Niente, quindi non essendoci Nick, direi il più ottimista dei presenti, che è l'over forte di Lore contro qualcun altro a caso, quindi Lore toccata di nuovo. Per quanto riguarda il roster, Detroit non è che abbia cambiato.
E secondo me quella è la sua forza.
Esatto, si ragiona un po' sulla continuità, su Casey, che è un allenatore che regular season è capace.
Esatto.
E prego, vai.
E fondamentalmente hai detto tutto te, depotenziamento dell'Est, se vuoi, metti quello che ti pare. Comunque questa è una squadra che è rimasta la solita, la stessa, rispetto
allora, dobbiamo, l'anno scorso avevamo fatto la cosa del jar per le Madonne, adesso ne facciamo una per i solita.
No, preferisco bestemmiare allora.
non posso bipparti anche i solita, però, capisci?
Allora, se mi devi lasciare delle bestemmie, io inizio e allora devi bippare tutta la puntata. Esatto. Lo dico, forse è meglio mantenere quella delle bestemmie. Va bene, va bene. Allora, la stessa squadra dello scorso anno, un Luke Kennard che secondo me parirà sempre questa cosa, che è stato scelto prima di Donovan Mitchell e lo subirà tutta la vita, però secondo me rimane un giocatore su cui può puntare per quanto riguarda la costruzione di un roster. È una squadra secondo me solida, una squadra buona, una squadra con un allenatore che sa mettere le squadre in campo, soprattutto in regular season, non fa niente di particolare e lo si vede al playoff, però questa è una squadra contro cui io a est non vorrei mai giocare quando ci sono le partite che contano, sinceramente. Detto questo, vogliamo dire a Derrick Rose, l'anno scorso è sembrato un giocatore in netta ripresa e credo che quest'anno possa replicare quanto fatto lo scorso anno, e niente, sinceramente sono poche, veloci, ma le mie motivazioni, ma le trovo abbastanza solide, ecco.
Con quante partite di Griffin sei tranquillo con l'overforte?
Ecco, bravo. 50,
60, 70?
60 e più.
Ok.
L'avrei detto io, cioè l'over-under sui Pistons è di fatto l'over-under su quante partite gioca Blake Griffin, perché finisce tutto lì.
L'anno scorso è stato terzo quintetto all'NBA, io secondo, terzo credo, perché adesso ha vinto LeBron nel secondo.
Ma l'anno scorso ha fatto una stagione irreale, esagerata, ma non preso, cioè pretendere che faccia la stessa a livello numerico secondo me è esagerato. Però già un buon Griffin già andrebbe più che bene con Stest. E più che altro sembra che abbiano finalmente Kennard, che sembra vicino ad arrivare un giocatore di rotazione NBA competente, forse qualcosina di più, al di là di dove l'hanno preso. Brown l'anno scorso era un giocatore che gli ha risolto diversi problemi, perché giocando con Griffin e con Drummond erano abbastanza lenti in transizione, è un ottimo difensore, gli ha risolto un sacco di problemi proprio a livello dinamico. C'hanno un sacco di pezzi simpatici al punto giusto, Rossi, non so quanto pensiate Rosli li faccia salire di livello, diciamo che rispetto a una squadra che ogni tanto l'anno scorso non segnava nemmeno a pagamento, quest'anno potrebbe diventare tra l'average e l'above average, quindi con questo test bene, dai. Tutto sommato, se fossi tifoso dei Pistons quest'anno sarei abbastanza contento.
Ma credo che, considerato sempre che si gioca a est e tutto il resto, 12 al massimo 15 minuti di palla rosa e preghiamo quando Griffin sta seduto, magari vinci una partita su 3 in questo modo, stai a galla, quindi il record più o meno dovrebbe essere al 50%, ecco, quindi si va over per quello.
Sì, sì.
Non, diciamo, non sono sexy, cioè non è che c'è da parlarne chissà quanto, non hanno grandi prospettive, non hanno niente, non hanno talento giovane. Griffin, appunto, sei nella fase della carriera in cui speri che ne abbia ancora, ma non lo sai.
Sono decisamente più dalla parte del brutto che del bello, parliamoci chiaro.
Sì, sì, però magari sono squadre queste brutte che vincono 5, 6, 7 partite in più di quelle belle, e alla fine degli anni, dell'anno conta sta roba qua, non quanto sei bello.
Esatto.
E quindi insomma, ecco.
Tifoso meglio questi che Paceli che vedi in altre situazioni, più che dignitosi.
Sì, no, sì,
e poi
sì,
magari
sì.
Quelle partite che vincono non se ne fanno assolutamente nulla, e non ci costruiscono nulla sopra, però il gioco dell'over-under è sulle partite che vinci, non sulle prospettive future, e quindi
yes,
magari lo vincono.
Possibilità di playoff sopra sotto il 50?
Sopra, a est sopra, dai.
Dai, io intorno al 50.
C'è Miami che può essere un pericolo, ma per il resto per definizione dovrebbero essere quelli che vanno ai playoff, perché le altre non credo che Atlanta sia già pronta,
no, forse Chicago.
Grazie, cioè, perché poi se lo dico io sembro maleducato.
No, Orlando lo è, dai.
Eccolo.
No, Orlando c'era, però dico non so.
Allora devi togliere qualcuno tra Indiana, Brooklyn, tu togli Brooklyn?
No, perché dovrei togliere Brooklyn?
Andiamo tutti ai playoff, facciamo una mucchiata.
Ma no, l'anno scorso sono arrivati ottavi e Miami è rimasto fuori. Poi ci sono, certo, Atlanta, Chicago che cercano di...
Ma l'altro è rimasto fuori anche Brooklyn. No, Brooklyn c'era.
Brooklyn c'era.
Già, tranquilli, non litigare.
Ma invece vorrei...
No, ma è l'anziano che litiga da solo. Litiga con se stesso.
E invece torniamo a squadre un pochino più sexy, e le prossime due secondo me sono squadre che potrebbero vincere meno partite di quante ne vorresti veder vincere a squadre così, però magari ci si diverte lo stesso. Iniziamo dai Pelicans, che sarebbero la decima squadra a ovest, sempre basandoci semplicemente su queste quote date dai bookmakers di Las Vegas. La quota indicata è 39,5. L'anno scorso hanno vinto 33 con diciamo un terzo di stagione di Anthony Davis, perché si è rotto e poi non aveva voglia e poi eccetera. Quindi dovrebbe vincerne abbastanza di più a ovest, con una squadra completamente rivoluzionata e giovanissima e tutto il resto. Tra gli ascoltatori c'è un discreto pessimismo, ci sono 21 under 40, che è uno dei valori più alti, insieme a 47 under normali, 35 over normali e 8 over 40. Noi invece siamo ben divisi, ci sono 5 over, 5 under e 2 under 40. Gli under 40 sono Nick e il presente Fleccio. Dei presenti abbiamo under anche Show e Tim, e invece siamo over io e Lore. Quindi qua c'è tutta la gamma delle possibilità, vedete voi da dove iniziare. Ripeto, 39,5 per i Pelicans.
Inizio io?
È uguale, tanto.
Beh, allora, 39,5 vuol dire essere quasi al 50, perché devi fare almeno 40, quindi quasi al 50%. E sinceramente, diciamo, questa pre-season di Zion Williamson mi fa un po' dubitare.
Scusa un attimo. Tanto l'abbiamo pensato tutti anche senza dirlo, quindi io bippo.
Esatto, è la reazione che abbiamo avuto tutti. E, però obiettivamente arrivare al 50% con una squadra totalmente rinnovata da capo a piedi, molto giovane e che soprattutto non ha grandissimo incentivo a vincere, perché parliamoci chiaro, qui l'idea è di costruire su questo roster già giovane, già buono, aggiungerci ancora un paio di prime scelte e aspettare che scadano Etuan Moore, eccetera eccetera. Quindi secondo me in questo contesto qua saranno sicuramente divertentissimi da vedere, saranno sicuramente ogni partita negli highlights per Zion e non solo, per tutti gli altri. Però esatto,
ho deciso che ogni volta che si nomina io bippo, quindi basta.
Esatto, però punto uno, difesa se ne vedrà abbastanza poca, e punto due, non avranno grandissimi incentivi a vincere tutte queste partite, quindi aggiungendosi che siamo a est, dovrebbero, insomma, dovrebbero fare veramente qualcosa di assurdo per arrivare al 50% di vittorie.
Tu avessi problemi con l'est e ovest, abbiamo notato con la tangenziale settimana scorsa, quindi non mi preoccupo.
Sì, va bene, fai come se avessi detto l'altra volta. Sì.
Posso andare io in difesa dell'over? Non è solo Zion, ed è una cosa che sinceramente si fa molto interessante. Te dici giustamente del fatto che ora non hanno incentivi a vincere, perché comunque andare a aggiungere delle pedine anche da draft potrebbe essere una strategia, ma io comunque loro
la solita strategia
nell'acquisizione.
Questo è un trappolone, non cascarci, Lore.
La stessa strategia.
No, era giusto.
Ce la posso fare più, non ce la faccio. Come gli importanti, i soliti.
Stavo per dirlo già. Già fai fatica, ti concentri al 100% per gli importanti, anche il solito non ce la puoi fare.
Questo è il solito e importante problema.
Sì.
Comunque, allora hanno acquisito in estate Brandon Ingram, che è un 97, loro hanno acquisito Lonzo Ball, che se non mi sbaglio è un altro 97, quindi si sta parlando di giocatori che alla fine dell'anno scolare hanno sui 22-23 anni. Loro hanno scommesso anche, non ce lo dimentichiamo, su un altro giocatore sempre di questo draft, che è Jackson Hayes, ma anche su Nickel Alexander Walker, che è un giocatore che loro mi dà l'idea che vogliono sviluppare. E quindi non vedo la fretta di andare a mettere altre pedine, anche perché comunque qui hanno preso un giocatore che ha sempre fatto i playoff da quando è già in NBA, se non sbaglio, che è JJ Redick. Quindi questa scelta qui può essere vista anche con un pensiero tipo andrà a fare la chioccia e tutto, ma
sai, anche solo a livello scaramantico, vedere quella sua fila da quando ci ha messo piede JJ
è qualcosa. E poi ragazzi, Jrue Holiday, fino all'anno scorso io vi vorrei ricordare come era messo New Orleans, a parte Anthony Davis e Jrue Holiday, ora in questo momento del contorno. Jrue Holiday che ha del contorno, che può dividersi i compiti di playmaking con Lonzo, e sono molto differenti loro due, mi piace questa combinazione, può permettere anche di mettere maggiore attenzione difensiva, e sappiamo com'è Jrue Holiday difensivamente, che secondo me rimane un mostro da questo punto di vista, è sempre molto sottovalutato. Giocatori di un minima esperienza come di Etuan Moore, che fanno comodo. Ora, se vogliamo parlare invece dei ruoli di centro, allora io posso avere qualche dubbio, perché Favors, Okafor, anche un Ace ancora molto diciamo ancora acerbo, non ti aiutano tanto dal punto di vista difensivo, però sono una base soprattutto favorites di un giocatore anche di qui di esperienza. E poi sinceramente fatemi essere un attimino
bravo,
patriottico e nazionalista e sovranista, però Nicolò Melli è un giocatore che se è arrivato in NBA quest'anno è perché gli hanno dato l'opportunità giusta, perché su Melli gli occhi NBA c'erano già da due, se non tre anni, e lui aspettava l'occasione per andare lì per dire non o ci sono stato, no, ma per dire ho fatto qualcosa. E per quanto si possa aver visto un pre-season, che è sempre pre-season, è un giocatore di intelligenza che sa fare le cose giuste, per quello che si parla di un elemento di complemento, perché bisogna sempre pensare a questo punto di vista. Secondo me è una squadra costruita benissimo e a me piace. Poi ci possono essere tutti i dubbi difensivi, ok, il fatto che siano molto giovani va benissimo, però questa è una squadra che secondo me non ha da aspettare così tanto per far bene, o almeno questa è la mia visione di quello che sono i Pelicans. E vi ripeto, io ho parlato di tutto questo, ho fatto tutto questo discorso senza nominare Williamson, che è un rookie, che però ha fatto vedere già che può prendere a schiaffi coperti in una partita di pre-season, però è rimasta comunque secondo me una cosa impressionante.
A proposito di pre-season, volevo informarvi che in questo momento c'è una partita che sta finendo con una squadra che ha il doppio dei punti dell'altra.
Ottimo.
E nessuna delle due squadre è extra NBA, quindi non c'è una cinese di ball in ballo, non c'è Eurolega, non c'è
Maccabi Haifa, queste cose.
Esatto.
Qui.
No, sono due squadre NBA e sta finendo 80 qualcosa a 40 qualcosa.
E chiudendo il discorso, è il tutto con Zion, che è questo mostro, che è un giocatore che comunque mi sembra che con certi tipi di ball handler accanto possa far bene anche senza palla, e io mi riferisco a quelle situazioni in cui si prende vantaggio con quel primo passo incredibile e può staccare tranquillamente dal tiro libero per andare poi a concludere come vuole. Ci troveranno sempre dei modi per fermarle tutto, però sinceramente queste sono la squadra più interessante di tutte, almeno per il punto di vista breve e medio periodo in previsione, prospettiva.
Del capolavoro di David Griffin ne abbiamo già parlato, poi ovviamente c'è una botta di culo grossa, almeno quanto il culo di Williamson, quindi vabbè, aggiungi la bravura, la fortuna e tutto il resto. Credo che la scelta di andare a prendere certi veterani, ottenere certi veterani, sia un pochino sull'impronta di quello che hanno fatto i Celtics cos'era, due stagioni fa, quindi ok, abbiamo tanto talento giovane, dobbiamo buttare dentro eccetera eccetera, iniziamo a vincere partite, creiamo un certo tipo di cultura, se i giovani durante l'anno meritano, noi abbiamo davanti dei veterani che per situazione contrattuale, per status in generale, per indole, non si fanno troppi problemi se 10 partite non le giocano con il minutaggio che ritenevano il loro idoneo inizio stagione, quindi è una squadra sinceramente per la situazione in cui stavano 6 mesi fa assolutamente incredibile, cioè, una roba assolutamente incredibile, e in generale comunque una squadra interessante, quindi non ci sarà fretta di, secondo me Ace e Alexander Walker quest'anno potrebbero anche non giocare praticamente mai senza risentirne loro per la crescita, senza che ne sentano i Pelicans per i risultati in campo, perché ci sono a roster il Josh Hart del caso e il Nicolò Melli del caso, che sono un pochino più pronti. Melli paradossalmente rischia di essere il giocatore pronto e di esperienza rispetto a tanti altri, ho escluso Favors che da quel punto di vista è sicuramente il lungo più affidabile. C'è Okafor che non c'entra un cazzo, ma vabbè, lo si fa sparire in fretta. Credo che la varianza qua sia enorme, perché vabbè, se inizi a prendere quasi tutti sani, Lonzo che fa un passettino in avanti, Williamson che si rivela incisivo dall'inizio, Ingram che riesce a entrare un pochino più in dinamica di squadra e non prendersi i suoi tirati del cazzo dalla media rompendo tutto, o piuttosto gli dà la seconda unità e fatti suoi. Ci sono dei pezzi che possono andare a posto, questi ci possono andare over, possono andare anche playoff, nonostante l'over e tutto il resto. Ovviamente c'è anche uno scenario in cui vanno male due o tre cose diverse e a metà febbraio giochiamo 25 minuti di Andrew Walker e Hayes, altro che non giocheranno mai.
Cioè, io li vorrei salvare gli scenari, ecco. Li vorrei salvare come il panda sul discorso dell'hype, che come al solito secondo me è nemico delle parecchie squadre NBA. Ci siamo tolti tutti il cappello di fronte a Griffin, perché sembra che abbia dichiarato al mondo, guardate che non sono solo quello che prendeva i giocatori che suggeriva LeBron a Cleveland, ma effettivamente sono quanto esiste, cioè, sembra un Cogito Ergo Sum da quel punto di vista, tanto di rispetto. Il problema è che c'è una quantità di roba che per una squadra di ricostruzione è oggettivamente, secondo me, non è che andiamo troppo distanti dal discorso dei Kings, per quanto qui non ci siano problemi di scadenze. Cioè hai preso prospetti della Madonna e ci hai messo dentro il JJ Redick della situazione, che secondo me era decisamente più confacente a una contender che a una squadra di quel tipo. E a me è proprio la chimica che mi fa impazzire, cioè nel senso, gente che ha letto tutte le pagine del libro e gente che deve ancora aprirlo il libro. Sulla carta si mettono assieme bene, e poi però quando cominciano le partite voglio vedere. Zion, mi mantengo ancora molto molto i miei dubbi, nel senso che quel tipo di partita che ha fatto contro il miglior difensore NBA a livello dei lunghi, Gobert, non ci piove. Alla 65esima partita NBA vediamo, cioè nel senso, quel tipo di attività fisica lì è Barkley, cioè nel senso, io mi auguro che ci sia una specie di giocatore barkleyggiante che gira per l'NBA, però il primo anno di Barkley e il primo anno di Larry Johnson, che sono giocatori secondo me fisicamente comparabili, sì, sono andati bene, ma non sono stati entusiasmanti come credo che... cioè secondo me la gente si aspetta da Zion un 25-12 quest'anno.
Ma secondo me li può anche fare, cioè secondo me il mio dubbio grosso in questo momento è che questa qua è la stagione in cui devono rodarlo in NBA, quindi cioè quel fisico lì, 82 partite, non le ha mai fatte ovviamente, e non so quanto, cioè, non so, io sono preoccupato sulla tenuta fisica.
Ah, ci sta.
Come?
Ci sta come tipo di preoccupazione.
Cioè, secondo me appena un minimo bubù lo fermano, lo fanno tenere a riposo, per quello che quest'anno...
Cosa che ha? C'è il rischio.
Un minimo problemino. Un mio problema, lo tengono fermo, e quindi io non so quante partite effettivamente farà Zion quest'anno, perché appunto lo tenderanno un po' a salvaguardare il suo fisico, diciamo, non che abbia dei problemi strutturali come magari ce l'aveva Embiid quando è entrato in NBA, però diciamo che anche Embiid ha avuto poi delle stagioni in cui ha avuto molto una ripartenza rilento, perché non volevano rovinarlo in vista delle stagioni più importanti. Secondo me qua appena ci sarà un minimo di problema fisico, muscolare, strutturale o qualsiasi voglia, lo cercheranno di fermare un po',
sì.
Quindi per questo secondo me non arriveranno a quello che sarà il 50% giù di vittorie questa stagione.
Più che sul load management, che comunque è una preoccupazione che è legittima considerando quel tipo di fisico, cioè abbiamo visto con un NBA decisamente meno avanzato dal punto di vista medico giocatori paradossalmente anche più esplosivi, cioè io torno al primo Barkley che me lo ricorda tantissimo, nessuno pesava una cosa vergognosa e tendeva a ingrassare, e nessuno si è mai preoccupato del load management di Barkley, eppure si è rovinato poi con le mani sue intorno ai 30 perché non si allenava, però oggettivamente nel massimo della carriera diciamo che lo scheletro reggeva. Io sono un filino più preoccupato da quanto sia pronto per giocarne 82 a quel ritmo, non che non possa, ma quanto si è abituato col famoso rischio del rookie wall a un certo punto. Però cioè, sono pieni di personale da quel punto di vista, quindi diciamo che è un aspetto che mi spaventa meno di quanto sento in giro.
Ma io comunque mi concentrerei su un dato, nel senso che io sono assolutamente positivo sulla stagione di New Orleans, però il problema è che quell'asticella lì delle vittorie è veramente molto molto alta, cioè per dire, se anche va tutto bene dal punto di vista fisico, Zion resta in forma, fa la miglior stagione di un rookie nei tempi di LeBron James, però non dimentichiamoci che LeBron James rookie, che fu una roba devastante, fece 20 più 6 più 6 a 20 anni, e però non arrivò al 50%, non ci arrivò neanche vicino, e va bene che c'aveva gli Ilgauskas, i Buser, eccetera eccetera, però ecco, cioè fare il 50% di vittorie è difficile per chiunque, farlo in quest'Ovest è incredibilmente difficile, e secondo me se anche dovesse andare tutto straordinariamente bene nella stagione di New Orleans, potrebbero arrivare a, non so, a 35-36, che vorrebbe vincerne 3 più dell'anno scorso, vorrebbe dire fare una stagione tipo numericamente, magari tipo quella dei Kings dell'anno scorso, magari qualcosina meno. Sarebbe già un risultato straordinario, ma il 50% è veramente tanto, anche perché col 50% ad Ovest non vai ai playoff, non ci vai neanche vicino. Per arrivare ai playoff devi fare, come hanno fatto l'anno scorso, 48 vittorie, magari 47-46, ma ben più del 50%. E se tu a un certo punto della stagione vedi che non sei al 50%, cioè che non sei a livello dei playoff, anche se al 50%, non è neanche un obiettivo per cui dici gioco le ultime partite alla morte perché devo fare la 41esima, non ha neanche molto senso come dinamica della stagione.
Ok, appena una vittoria più su, erano a 39,5 Pelicans, stanno a 40,5 di Dallas, teoricamente squadra di questo diciamo power ranking redatto da Las Vegas. L'anno scorso 33 vittorie anche per Dallas, quindi l'incremento necessario è sostanzialmente identico anche per loro. Qui ascoltatori praticamente divisi a metà, abbiamo 43 over semplici e 13 over forti, 44 under semplici e 6 under forti. Invece tra di noi c'è un pochino di pessimismo, perché ci sono solo 2 over, che ovviamente di Mimì che deve cagare il cazzo e l'Andre di Show,
e un grande protagonista,
5 under semplice, 5 under forti. Gli under forti sono di Tatone, di Vitto, di Dario Vismara, di Lore e di Fleccio. Quindi in pratica la discussione ve la fate Shover e Fleccio e Lore, scusate, con l'under forte. Dallas a 40,5.
Mi rendo conto che effettivamente è un bel passo in avanti rispetto alla scorsa stagione, però secondo me si tende un po' a sottovalutare il fatto che Porzingis dovrebbe rientrare, e rientra sicuramente con una bella dote di motivazione per dimostrare tante cose.
No, comunque Porzingis ha già giocato già in pre-season, quindi dovrebbe,
sì, no, esatto, cioè, dovrebbe rientrare, nel senso, in rispetto all'anno scorso dovrebbe essere un bel valore aggiunto. Doncic ha un anno in più, la squadra comunque sta crescendo, e hanno un allenatore che comunque è tra i top 3-4 della pista, quindi secondo me hanno tutte le carte in regola quest'anno per puntare a qualcosa di importante, per dirlo alla Fleccia, e per non fare la solita stagione dell'anno scorso che è andata male. Cioè, io credo che volevo fare la doppietta. No, io credo che quest'anno incomincino anche a darlo un po' meno su rispetto a quanto hanno fatto la scorsa stagione, per cui qualche partita l'hanno persa anche per non volerle vincere. A me è una squadra che tutto sommato piace e rischia anche di essere tra le più divertenti da vedere, quindi mi fido di loro.
Io sono una buonissima base, nessun asse, chiamo troppo volete. Il resto?
Un asse play pivot?
Un asse play pivot, sì, ovviamente. Il resto? Perché sono interessanti. Sono interessati della serie. Va bene, così va benissimo. Non, secondo me, non a livello dell'over-under che è richiesto, il 41, ecco, vorrebbe di 50%.
41 bis, sì.
41 bis, il 50%, quindi non lo so. C'è tante cose, cioè, sicuramente secondo me Seth Curry potrebbe fare la stagione buona accanto a Doncic, se non fosse che difensivamente non reggono niente in entrambi. Non lo so, non mi piacciono nella posizione. Sono interessanti se si parla di zona, come si è parlato prima di Minnesota, non mi piacciono se si vuol pensare al 50%, ecco. Forse il prossimo anno, ecco, mi verrebbe da dire.
E per me vale più o meno il discorso che ho fatto prima, cioè 50% come asticella è altissimissima ad ovest, cioè 50% ad ovest ci arriveranno veramente, a parte le 8 che andranno nei playoff, forse una potrebbe riuscire a strappare un 50% di tutte le altre, ma forse neanche quella. E detto questo, ok, Doncic e Porzingis probabilmente fra 5 anni saranno due dei primi 10 o due dei primi 5 della Lega, però adesso cosa sono? Due dei primi 30? Due dei primi 25?
Chi è il non terzo miglior giocatore di Dallas?
È Tim Hardaway Jr. Dove vai con una squadra così? Come fai a fare il 50% di vittorie?
Io questo voglio dire, perché se una serata non... qualche cosa, un Porzingis che comunque magari deve tenersi, può avere dei riposi, Doncic che magari una serata può andare storto, chi c'è? Perché quella domanda. Perché secondo me Doncic e Porzingis al momento, per quanto bellissimi, sinceramente interessantissimi da seguire passo passo, al momento da soli ora non ti vincono 41 partite. Il problema è che qui manca anche tutto il resto.
E poi più in generale un leitmotiv che vale per loro, vale per Kings, vale per New Orleans, eccetera eccetera, si tende spesso quando si fanno le valutazioni a confondere un po' le prospettive future con le prospettive immediate, cioè che il fatto che una squadra abbia un roseo futuro tra qualche anno non significa che abbia un roseo presente, un altrettanto roseo presente adesso. Cioè, è difficile fare vincere 7-8 partite in più rispetto alla stagione precedente, è molto difficile, e normalmente non ti basta crescere organicamente per vincere 10 partite in più. Quindi, per dire, ci sono le statistiche che misurano anche quante vittorie in più vale un giocatore in una stagione. Ecco, i giocatori che valgono 7, 8, 10 partite in più sono gli MVP, e quindi o qui è stato aggiunto un MVP, che potrebbe anche essere, però, insomma, non ci vedo veramente, forse mi spaccia domani la stagione MVP, oppure questi non c'è modo che aggiungano 10 vittorie o 8 vittorie al loro record da scorso.
Porzingis, io ho provato in tutti i modi, non riesco a giudicarlo in modo obiettivo, nel senso che è vero che fino a prima dell'infortunio era un unicorno, su questo non ci piove, però era un unicorno un po' particolare, nel senso che era fondamentalmente un realizzatore più che un giocatore a 360 gradi, tutto tondo, giocatore che per la stazza non ha mai andato a rimbalzo, secondo me, in modo particolarmente convincente, e soprattutto, almeno, correggetemi se sbaglio, non un grandissimo passatore. Quindi da quel punto di vista è un giocatore piantagrassa, tra virgolette, come lo vedo io, cioè un giocatore fondamentalmente realizzatore. Hai Doncic che è probabilmente il giocatore perfetto per innescarlo, però dall'altra parte c'hai bisogno di tre soldatini, o almeno due che facciano che seguano il loro spartito.
Credo che Paolo Carlo sono soldatini giusti, gli altri e due.
Altri, cioè, nel senso, non c'è tanto quello che è Patagroce, come giustamente diceva lui, Powell sotto, una mano della da, Kleber è attesa una stagione simile a quella di Powell dell'anno scorso, quindi del breakout, che ci arriva abbastanza vicino. E dall'altra parte bisogna vedere quanto voi credete nella panchina Dallas. Io ammetto che ho un debole per Brunson, non so di essere uno dei pochi perché non è un giocatore che mi entusiasma particolarmente la redazione, a me piace, Però pure qui bisogna vedere se conferma le attese rispetto al primo anno. Kerry l'anno scorso ha fatto fatica a Portland per 5 mesi, poi è andato benino. E poi che c'è? Finney Smith? Boban, se con
Barea,
responsabilità...
È tornato Barea.
Barea, vabbè, Barea sta... Barea guarda quest'anno.
È poveraccio.
Però c'è anche da dire che rispetto all'anno scorso e per come erano messi una stagione fa o due stagioni fa, mi sembra che stiano affrontando, ecco, quindi spezziamo la lancia a favore, il post Nowitzki con abbastanza grinta, con gagliardia, cioè tutto sommato, cioè, rispetto a una squadra un po' desolante l'anno scorso, Porzingis l'hanno messo dentro, De Smith non funzionava, ci hanno messo dentro lo stesso Hardaway che magari più avanti lo tradi. Cioè, ecco, da un punto di vista di direzione della franchigia non sarei negativo. Sulla squadra forse sei un po' overrated.
Altro? Ok. Con lo stesso over-under di Dallas Mavericks sono gli Orlando Magic. Capita, insomma, a un certo punto, prima o poi. Teoricamente sono la prima squadra del playoff che incontriamo perché appunto sono l'ottavo record a ovest secondo Las Vegas. L'anno scorso hanno vinto 42, quindi ripetendo la stagione andrebbero leggermente over. Gli ascoltatori sono divisi a metà perché abbiamo 54 over semplici più 5 forti, 42 under semplici e 12 under forti. Qua dentro un po' di ottimismo in più. 7 over semplici e 1 forte e 4 under. L'unico over forte è di Nick, che però non c'è, quindi stacce. Gli under invece sono di Tatone, di Vitto, di Lore e di Fleccio. Esatto. Orlando è la stessa squadra dell'anno scorso, con in più Aminu, in pratica. Il che potrebbe portare un po' di affollamento nei ruoli di 3 e 4 perché c'è tanta gente mentre sono abbastanza corti dietro. Orlando è una squadra strana. Orlando ha i due jolly in mano che sono Fulz e Bamba, da cui può uscire qualsiasi cosa, cioè possono entrambi finire fuori dall'NBA anche se per motivi diversi in tempi relativamente brevi, possono entrambi diventare titolari, possono entrambi essere giocatori marginalmente utili, no, non si sa. Il resto è la squadra l'anno scorso, quindi appunto tanta bella roba a livello tattico, poi però arrivi al punto in cui nessuno ha talento e quindi o Ross becca la serata e tiene in testa la gente o Vucevic trova della gente 20 cm bassi di lui da malmenare o a segnare si fa fatica. C'è Gordon che continua a fare passettini avanti piccoli ogni volta, magari ne fa uno grosso, magari no, non si sa. E grande upside, ripeto, fuori da Fulz e da Bamba non ce n'è, però è anche vero che questa è una squadra che almeno regular season difende tanto, difende bene, sono enormi, sono tutti lunghissimi. Pensate che i cambi dell'uno potrebbero essere Fulz e Carter Williams, che sono praticamente 2 metri entrambi con le braccia lunghe. Appunto in ala ci sono Isaac, Aminu e gente del genere, quindi il valore insomma di Magic è principalmente in difesa e in Clifford in panchina. Siamo più o meno tutti d'accordo che sono una squadra che se la giocano intorno al 50%, poi ecco, ci sta tutto e il contrario di tutto, quindi avevamo detto l'over di Team Medishow contro l'under di Fleccio e di Lore, poi se serve chiedetemi qualcosa, non voglio saperne niente.
Un po' più di entusiasmo, forse. Dai, ti butto giù.
Non bisogna avere entusiasmo. È un attimo che becchi l'inculata perché è una stagione tirata fuori dal nulla al 50% e torni al 35% in un attimo. Niente entusiasmo.
Ecco qui, io sono a posto. Già, ho fatto tutto falso.
No, il rischio è quello, però effettivamente cioè, sono una squadra che hanno una solidità per cui un grosso peggioramento rispetto a quello dell'anno scorso io non me l'aspetterei. A Est, dove comunque ci sono tante squadre di questo livello, mi sembra quella che sia quantomeno più abituata a tirar fuori un risultato, anche perché la difesa è veramente buona. diciamo, qui è un gioco di probabilità. Secondo me è più probabile che si confermino piuttosto che quelle che invece vadano a decisamente a sud. Semplicemente quello.
Ok, il discorso è quanto crescono più che Gordon, che tutto sommato è già arrivato a un livello più che onesto e potrebbe diventare ancora qualcosa di meglio, ma comunque più o meno è già un giocatore che gli hai fatto e finito con i suoi pregi e difetti. Io dubito che Vucevic arrivi alla stagione l'anno scorso, però sono molto convinto che Isaac, che è un giocatore che mi comincia a piacere abbastanza, e lo stesso Bamba facciano un passetto in avanti importante quest'anno. Io più che sul main, sulla portata principale, mi concentrerei sui giocatori secondari. Mi auguro per Faz che finalmente Augustin conosca la panchina e magari esploda Fultz. Non è detto che poi debba esplodere in una maniera esponenziale, perché un Fultz che tutto sommato si regge in piedi e deambula, secondo me, è già meglio di Jay Austin, però probabilmente sono io che gioco di Jay Austin.
Sì, anche se comunque il fatto, lo dicevo l'anno scorso, Augustin comunque la cosa che fa meglio al livello NBA è il tiro dal palleggio, e l'evoluzione del gioco negli ultimi 2-3 anni l'ha aiutato abbastanza, devo dire. Gli hanno trovato, si è trovato per caso in una situazione in cui è utile, ed è meno peggio di come si pensasse o di come obiettivamente era 2-3 anni fa. Poi ovvio, se Fultz mette insieme i pezzi è assolutamente un'altra roba, però vai a saperlo.
Diciamo che anche così, con una squadra in between in cui dicevo chissà che succede, sembra strutturata fisicamente fair playoff, questo sì, gente ce n'è.
Secondo me il record dell'anno scorso trae un pochino in inganno, un pochino bugiardo, perché non è stato cioè i Magic l'anno scorso non sono stati al 50% tutto l'anno, è stata strana la stagione, cioè sono stati disastrosi all'inizio e anzi diciamo credo almeno fino a metà stagione, e poi hanno strappato quel 50% con un filotto di partite, di vittorie nella fase conclusiva, di cui quasi tutte contro squadre che o erano disastrose o l'avevano data su o entrambe le cose. Quindi secondo me è stato un po' estemporaneo quel 50% l'anno scorso, e se dovessi dire tra conferma o regressione, io sinceramente qui me la giocherei più sul regressione. Poi è vero che gli elementi positivi ci sono tutti, e io ad esempio voglio confidare, restando sul bandwagon Fultz, che questa sia finalmente la prima stagione di Markel Fultz in cui anche senza tiro comunque faccia vedere,
ma anche
che
perché sennò temo che sia l'ultima, ma per
nell'altro sì, esatto. Quindi
qua Cina
Sì, quasi
qua
si rischia la Cina sul serio, però comunque insomma se anche non mettesse il tiro è comunque un super atleta di 2 metri con un fisico spaziale che sa fare qualunque cosa con 2 mani, quindi ci sta che come cambio del play di una squadra di media classifica est sia un super lusso. Però ecco, complessivamente secondo me il record dell'anno scorso è stato un pochino bugiardo, e quest'anno si rischia di fare un minimo di regressione. Ecco, poi non è che passeranno a 20 ovviamente, e magari andranno comunque ai playoff, un posto lo strapperanno, ma non vedo un over qui.
Lore, vuoi aggiungere altro?
Sinceramente no, come ho detto le mie motivazioni erano quelle che hai detto tu, infatti ho fermato subito perché a me non c'era nient'altro da dire. Se si incastrerà tutto, anche qui giocatori interessanti, Isaac è uno su cui mettere veramente l'obiettivo sopra, perché c'è da vederlo, perché c'è da seguirlo, perché è un giocatore che rischia veramente di poter fare 3 ruoli a seconda delle situazioni, difensivamente, offensivamente. Gordon mi aspetta tante cose, però ripeto, sei legato a un'altra stagione di Jake Augustin, si è legato a un'altra stagione di Vucevic, si è legato a quello che dovrebbero dare Bamba e Fultz, che sono dei rischi.
Ma secondo me no, secondo me non sei legato a Bamba e Fultz. Alla fine allora, se il 50% Augustin... dovresti farlo con gli altri, ecco.
Secondo me sei legato se vuoi puntare a qualcosa di più.
Sì. No, quello che dico io è se Augustin male... devi sperare Fultz bene, non so se mi segui, capito?
No, quello qui ci mancherebbe altro, ovvio.
Ecco. Se no Carter Williams, che è sempre male.
Possiamo andare oltre, facciamo le ultime due squadre per oggi, facciamo Miami San Antonio, così siamo tutti felici. Vero? Teoricamente la settima squadra della Eastern Conference, i Miami Heat, l'anno scorso ne hanno vinte 39, quota di quest'anno 43,5 perché c'è Jimmy Butler. Ascoltatori divisi praticamente in modo perfetto a metà, 47 over semplici più 8 forti, 40 under semplici più 14 forti. Noi invece abbiamo una situazione assolutamente ottimistica perché non c'è neanche un under. Siamo tutti over e Tatone, Miki Berra, Vismara, Fleccio e Show e Timme sono over forte. Quindi se volete faccio io il semi pessimista, non so come funziona in questo caso. Quindi io e Lore siamo l'over semplice, ecco, gli altri over forte. Su Miami ancora
l'over tra l'altro.
Tu sei over, esatto, quindi l'unico over sono io. Non so, ditemi come mai questo entusiasmo smodato nei confronti di Miami.
Provo a parlare dal tuo tifoso.
Un attimo, c'è solo un'altra squadra che non ha alcun under e ci arriveremo.
Ok.
Veramente per una settimana perché è una delle primissime.
Sono una squadra di giocatori NBA. Sono una squadra di giocatori NBA con dei difetti, che lo spacing rischia di essere veramente problematico, nelle mani di un allenatore che comunque ha sempre... Ovviamente lo spacing vorrebbe dire... troppo Kelly Olynyk, però mi preparo, scusate, devo farlo perché comunque mi devo preparare a livello mentale. E in mano ho un allenatore che però secondo me è uno di quelli che qualsiasi squadra tu gli possa dare riesce sempre a trovare il modo, a parte l'anno scorso che è veramente una cosa totalmente disfunzionale, riesca a dare un senso veramente a tutto. In più c'è quel Goran Dragic che secondo me è più fuori che dentro, c'è quelle occhiate e credo anche telefonato con Oklahoma City, che per quanto si possa parlare di un giocatore con poche partite delle gambe, ovviamente mi riferisco a Chris Paul, arrivasse lui non sarebbe malissimo, ecco, in un contesto di questa squadra qui. In più Jimmy Butler secondo me rimane un giocatore che solo lui significa almeno quasi vicino a una decina di vittorie in più, almeno
Jimmy Butler è sostanzialmente obbligato a mettere ancora di più i coglioni sul tavolo e portarsi la squadra dietro, perché l'ha voluto lui di essere la prima e unica stella della squadra, ha voluto lui questo contesto, ha voluto lui preferire una squadra teoricamente meno competitiva, perché Miami rispetto a Philadelphia sicuramente teoricamente meno competitiva, per essere il maschio alfa e beta e tutto il resto, gli altri sono tutti l'omega e lui è solo e basta. E quindi sappiamo tutti che il miglior Jimmy Butler possibile sposta ai playoff, l'abbiamo visto, insomma, non è quello il problema. È vedere come si adatta, se lascerà che i compagni gli possano dare una mano, se vorrà fare il supereroe a tutti i costi e cose così, ecco. Su chi è che c'era ancora di overforte? Fleccio?
Ma sì, Jimmy Butler più Spoelstra, secondo me siamo già a posto così, cioè quell'over è già fatto, anche se il resto della squadra a est, tenendo conto che siamo a est, bastano quei due e l'over è già fatto, anche se il resto della squadra fosse mediocre. Il resto della squadra non è mediocre, come ha detto Lore, questi sono tutti giocatori NBA ormai fatti e finiti, gente che ha sia talento che esperienza, sono atletici, sono versatili, manca giusto un po' di tiro, però c'è anche Erro che sta facendo vedere di essere molto 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 pronto,
ma anche magro
pre-season, poi la pre-season.
Ma anche magrino per gli standard NBA, ecco.
Sì, però sai, se il problema è il tiro, lui il tiro te lo mette, quindi io sono abbastanza fiducioso su questo over, perché vedo veramente poche cose che possano andare male, cioè anche per dire, ci sono molte altre squadre che inizia a dire, ma se gli infortuni qua e là...
Okay, Maroni, però spegni il microfono perché sento il fruscio fin qua, cioè almeno per favore.
Esatto, però questa è anche per dire, è anche una squadra che ha, sono giocatori tutti, a partire da Jimmy Butler che è di ferro, ma sono tutti giocatori comunque con una fisicità.
Ci ricorderemo di queste parole quando parleremo dei Lakers.
Lo so.
Tutte pari pari, tutte dalla prima all'ultima.
Ma non vedo perché dovrei gufarla gli Heat, cioè che me frega, se lo dico vuol dire che lo penso. E a parte quello, hanno veramente tanti giocatori che si possono rendere utili, quindi rispetto ad altre squadre di questo livello qua possono anche eventualmente assorbire un paio di infortuni o un paio di giocatori che si fermano per una ventina di partite, mentre altre squadre, altre loro concorrenti, ecco, secondo me no. Cioè,
guarda,
per esempio,
James Johnson si è già fermato preventivamente, cioè ha deciso di non fare un cazzo per 3 mesi quest'estate, si è presentato una balenottera a settembre, gli hanno detto torna fra un mese.
Gli hanno detto proprio, sembri il bro, gli hanno detto proprio così.
Gliel'hanno detto comunque gliel'hanno detto. Comunque educatamente gliel'hanno detto.
Sì.
Senza provocare.
Esatto, non farla incazzare, non è il caso.
Tutto qua.
Show l'altro overforte?
Ma no, io puntavo anche un po' sul discorso di del bro di prima, che secondo me comunque sono una squadra che sono destinate un po' a cambiare in meglio. Stanno puntando CP3 dando via Dragic, e secondo me è una cosa che faranno di qui alla deadline, e per questo miglioreranno anche un po'. Si sono anche liberati di Whiteside, che comunque all'interno di quello spogliatoio era più un problema, un peso che altro. Io sono molto fiducioso, poi resta sempre il discorso, sono ad est grosse squadre attrezzate non ce ne sono, quindi secondo me sono destinate a fare una bella stagione e anche a prendere magari qualche vittoria di qualche squadra che è un po' più in declino, cioè la Boston o altre squadre che magari faranno un po' più di fatica quest'anno, ci daranno delle vittorie a squadre che sono attrezzate come gli Heat.
Giusto per fare un pochino, come dire, di ordine nel roster, secondo me bisogna un pochino anche risolvere io non sono così convinto che Jimmy Butler e Winslow insieme possano giocare più di tanto, perché Winslow si è riciclato molto molto bene come ball handler principale e Butler più o meno quello fa. Non sono così sicuro, diciamo, Butler a fila arrivato a metà stagione, in regular season la palla a Simmons la lascia, ai playoff no. Butler che decide di andare a Miami col max contract eccetera, non sono sicuro faccia la stessa cosa con Winslow, anche per lo status di Winslow, quindi la cosa è un pochino da vedere. Tutto il resto apparentemente è abbastanza ordinato, sono tutti giocatori che Spoelstra può far rendere, Dragic volendo anche Waiters, sono abbastanza interessato ad Adebayo perché mi pare possa venire fuori una roba molto interessante, molto molto atipica, molto particolare anche lì. Meno male che ce la Spoelstra, non qualcun altro di un pochino più integralista sui ruoli e le competenze di giocatori di 2,10 metri. Non sono straconvinto sull'over, semplicemente perché dei modi per andare male, perché vada male ci sono, e Jimmy Butler è uno di questi. Perché 8 volte su 10 te la fa andare bene, ma quando te la fa andare male finisce molto male. Però è chiaro che se Miami quest'anno non va ai playoff è un disastro, senza mezze misure. Hanno il cap strapieno, hanno una squadra con solo Winslow e Adebayo sostanzialmente, a parte vabbè il fondi del roster.
Anche Butler, anche Butler quest'anno deve cercare di rifar vedere che lui è uno che tende a far vincere le squadre, non a rovinarle, perché sennò si rovina veramente la reputazione di vincente che vuole far passare. Quindi sì, ha tutti gli interessi per far funzionare le cose anche lui.
Questo senza dubbio. Però vabbè, insomma, stiamo parlando, ripeto, tutta la redazione allargata è sull'over, quindi ci fermeremmo qua. L'ultima squadra di oggi invece sono i San Antonio Spurs, che sono la prima squadra secondo questo power ranking che incontriamo che farà i playoff a Ovest, con l'ottavo record. L'anno scorso ne ha vinte 48, in modo abbastanza sorprendente dato come erano usciti dal rodeo trip. Sembrano veramente devastati, poi hanno iniziato a stravincere tutto e sempre. La quota è 45,5, quindi basterebbe ripetersi per andare over, non che sia facile vincere 48 Ovest. Ascoltatori mediamente, cioè equamente divisi, un filo più sugli under, quindi abbiamo 50 under e 12 under forti contro 43 under, over semplici e 5 over forti. Invece per quanto riguarda la redazione c'è un mezzo plebiscito, perché ovviamente sono favoritissimi e quindi non è vero, siamo divisi a metà. Ci sono 3 over e 2 over forti, 5 under e 2 under forti. Nel dettaglio gli under forti sono di Berra e di Tim, che però è scaramantico quindi non conta. Gli over forti sono il mio, quello di Nick e basta, erano 2, giusto? Sì, fine. Quindi, Tim, raccontaci un po' della stagione degli Spurs, poi giustificherai il tuo under forte davanti alle divinità fra 9 mesi. Però apri il microfono, perché il microfono chiuso la vedo complicata.
Ok, perdon. Io sono 20 anni che metto under forte.
Ora funziona.
Sono anni e anni e anni.
Lo sappiamo bene.
No, beh, hai scelto un buon momento per introdurre un buon momento della stagione scorsa per introdurre una delle grandi novità di quest'anno, che è il ritorno in pianta stabile Duncan all'interno della squadra. Non va in campo, però sposta parecchio, è uno dei motivi per cui almeno la Radio Corsa di San Antonio ci ha detto che le cose sono migliorate dopo quel rodeo trip che sembrava certificare l'uscita di San Antonio dai playoff. Le cose si sono migliorate appunto perché è tornato in squadra e ha un attimino messo a posto delle cose con i veterani. San Antonio è una squadra sospesa tra due realtà, tra il futuro, con giocatori ormai destinati o presumibilmente destinati a fare diciamo i prossimi anni della franchigia da protagonisti, con anche Buford che sta preparando diciamo delle maglie salariali per tenerli tutti o il più possibile, e la vecchia San Antonio che tutto sommato nasce da quella decisione di Leonard che più o meno va avanti così. Ci sono diverse anime a San Antonio che vorrebbero un repulisti generale per continuare ad andare nella direzione del green, e c'è chi, presumo anche Popovic, in realtà vorrebbe rimanere un po' a bagnomaria, anche perché con questa strutturazione, con il rientro di Murray e con un paio di giocatori che quest'anno entrano in rotazione, c'è una diffusa convinzione, non so quanto fondata, che questa sia una stagione da 50 vittorie senza grossi pateri d'animo. Addirittura qualcuno vorrebbe massimizzare la finestra di competitività di Popovic cedendo qualcuno dei giovinastri per mettere dentro un altro star, e qualcuno ci sta pensando seriamente anche in dirigenza. Quindi cominciamo la stagione con San Antonio che paradossalmente va in più direzioni, non va in una direzione unica, e questo potrebbe essere già un problema. Per il resto è una squadra che appunto recupera Murray, però se recupera Murray c'è un man che è praticamente un mad odd out, cioè nel senso qualcuno deve uscire da quella rotazione. Difficile che sia Mills, però San Antonio, parafrasando Buffa, più guardie della foresta di Sherwood, e qualcuna rischia di far fatica. La rotazione dovrebbe essere rivista rispetto all'anno scorso. White sembra finalmente pronto per fare il salto di qualità, o comunque nel playoff dell'anno scorso ci hanno insegnato che potrebbe far tanto per questa squadra. Il lato positivo è che l'anno scorso San Antonio per i primi 3 mesi di regular season è stata tra la 30esima e la 29esima posizione difensiva, orribili, e ha finito la stagione nella parte buona della classifica di specialità, e quest'anno dovrebbe riprendere anche con Murray da quella parte. Quindi la domanda è, non è se sono competitivi adesso, mi sembra che lo siano. Il discorso è quali scelte e rotazioni faranno, e soprattutto quale delle strade che vi ho accennato percorreranno, e da lì vedremo il resto.
Beh, c'è chi ha messo Under che può dire qualcosa o...
No, non ci sono. Chi è che c'è presente? Nessun Under. Chi è che ha messo Under? Fletch ha messo Under.
Sì, io ho messo Under perché, insomma, non vedo grandissime prospettive per questa squadra, soprattutto considerando quella che sarà la concorrenza. L'Ovest è durissimo, gli Spurs non sono migliorati, un anno in più.
Oltre a importante e solito, possiamo mettere anche l'Ovest è durissimo, perché Freccio credo l'abbia detto almeno 12 volte stasera.
Lo posso mettere degli effetti, cioè a te ho le cose sull'età, l'anzianità, esatto. Non mettiamo questo.
Guarda, ciò che di voi,
salvo un l'Ovest durissimo di Fletch, lo teniamo buono, volentieri.
Aggiungiamo. E quindi, insomma, sì, certo, c'è Murray che tutti si aspettano possa finalmente potersi esprimere senza problemi fisici e quant'altro, però è un po' poco per riuscire a rimanere competitivi al massimo livello, perché è questo che si sta chiedendo di fatto, rimanere competitivi al massimo livello. Fosse una squadra da 35 vittorie, uno dice vabbè, 5 in più le puoi anche fare, oppure rimani, ti confermi anche senza fare troppi sforzi. E visto che qui stiamo parlando di playoff a Ovest, non basta
che è durissimo, ricordiamo
che è durissimo, esatto.
Non è che ce l'ho pronto subito l'effettino, però datemi settimana prossima,
so. Esatto. non basta essere abbastanza buoni e avere un giocatore che migliora il resto della squadra, ci vuole qualcosina di più.
Team, quindi confermi che giocano Murray e White coppia di guardie quintetto, giocano tanto insieme, una cosa così?
No, che ancora i ballottaggi sono aperti, però lì no, aspetta, White sulla carta, almeno da quello che filtro da Spurzello, dovrebbe andare a finire nella second unit.
Ah, ok.
Mentre se Murray è abbastanza un lock per il ruolo di quintetto base, anche se non mi sorprenderebbe che Popovic negli ultimi giorni cambiasse un po' tutte le varie gerarchie, c'è Forbes che a quanto pare sembra destinato a mantenere la posizione in quintetto di due, quindi non faticare più come ha fatto l'anno scorso, anche perché è uno dei pochi che la mette da tre e quindi aiuta.
Certo.
E, per il resto sembra che non ci siano grandi novità rispetto all'anno scorso, che gli è rimasto in quanto tale dalla panchina. Diciamo che Fletch non dice male, probabilmente un giocatore non basta, però potrebbe essere quel giocatore che cambia la difesa di San Antonio, che quindi paradossalmente crea un attacco che l'anno scorso si è visto raramente. Ma non so voi altri come la vedete, a parte Fletch.
Ma invece Lonnie Walker che cosa fa?
Lonnie Walker, come dicevo, rischia di rimanere schiacciato dal numero di guardie. Sembra chiaro che San Antonio voglia ritagliargli un minutaggio, però in quel caso è molto probabile che finisca sulle piste del Berinelli e quindi a fare il 3 più che il 2. E non so quanto Lonnie Walker sia pronto a giocare da 3/2, c'è più invece che da 2, però sì, comunque sembra un giocatore che San Antonio a lanciare quest'anno.
Ma io posso dire che il mio over l'ho messo perché
Perché te ne avanzava uno, te non tornavo nei conti.
Nell'altro podcast ho detto che la mia bold prediction era San Antonio sotto il 50%, quindi o da una parte o dall'altra ci azzecco.
Questo c'è che è un bottino.
No? Facciamo quattro podcast, diciamo 30, 40, 50, 60 vittorie in uno diverso dall'altro.
Ci stiamo lavorando, Fazio.
Non ti vuole avvantaggio la tua credibilità,
no, a parte tutto è abbastanza difficile per me leggere la stagione degli Spurs di quest'anno, perché se vedo potenziale, secondo me per mantenersi ai livelli dell'anno scorso ce n'è, però non riesco a capire se è quel potenziale che effettivamente possono confermare, oppure se i veri Spurs sono quelli dell'inizio della stagione, del momento in cui hanno fatto tanta fatica. Cioè, se trovano un altro momento di crisi così, potrebbero anche disunirsi e non riprendersi.
Che a San Antonio sono convinti che la squadra sia quella che ha fondamentalmente quasi battuto i Nuggets nel primo giorno dei playoff, e che se riparte da lì più Murray. Quindi io raramente ho visto un hype a sporcello come questa, vediamo.
Tanto credo che Fleccio si stia dando volontariamente la scossa col Jack.
Una scossa fortissima come l'Ovest.
Non so, mi immagino Fleccio con tipo le mollette sui capezzoli che si dà la scossa, cose del genere. Sì.
Speriamo sui capezzoli.
Che belle immagini. Se ti piace. Se ti piace costruire,
è un quarto d'ora che va avanti a lampeggiare il tuo nome e si sentono sti rumori, non so cosa stai facendo.
No, non saremo noi a giudicarti, Fleccio, sappi.
Assolutamente
no. No, ma se a Faz piace costruire queste immagini nella sua mente, non sarò certo io a impedirglielo, ecco.
No, è che si sono insinuate nella mia mente, è diverso, non è che mi piacesse, è diversa la questione.
Se volete che lo cracca.
Secondo me è ora di chiudere la puntata, invece, se volete come vi pare. Ok, da la famosa partita di cui vi stavo parlando prima tra i Cavs e i Celtics è finita tantissimo a pochissimo, oserei dire, non so se un 120-70 è finita tipo 118-72 sia sufficiente, però bene, molto bene, devo dire molto molto bene. E basta, credo che non c'è altro da aggiungere. Settimana prossima vediamo magari di iniziare a inserire anche altre questioni. Della Cina per ora non abbiamo parlato, ma non, boh, cioè, qualcuno si sente di dire qualcosa sulla questione? Questi sono una potenza mondiale tale da potersi permettere di dettare delle condizioni che magari non, sicuramente non vuoi accettare, però devi svegliare. Fleccio intanto continua a darsi le scosse. Questo, o forse sei sotto tortura del governo cinese, per questo. Forse è comprensibile.
Guarda, io con Huawei ho già dato.
Intanto però c'è da dire che nel silenzio la Cina ha rimesso i feed di alcune partite, quindi credo che il destino di questa faccenda sia smontarsi su se stessa, e invece di montarsi, smontarsi e rientrare. Ovviamente i Rockets pagheranno il conto, sicuramente tutti gli sponsor e tutto il resto che avevano se lo scordano. La situazione con Yao potrebbe essere antipatica, però pazienza, Morey forse si salva, non lo so, vediamo.
Voi che siete più aggiornati sulle tendenze dei giovani, ma fondamentalmente pure Dolce Gabbana, che erano andati a finire in un casino del genere, hanno chiesto scusa e fondamentalmente il problema si è risolto col passare del tempo, no? Se i Rockets chiedessero scusa,
no, hanno Dolce fatto... Gabbana stiamo vendendo in Cina, non lo so.
Hanno fatto l'NBA, ha scelto di fare i passivi aggressivi, che sì, normalmente non paga, ma sembra che in questo caso qui stia funzionando. Sarebbe una soluzione abbastanza triste mogia della vicenda se finisse tutto con noi stiamo zitti, voi vi lamentate e tutti facciamo finta che non sia successo niente tra un po', però al momento
visto che tu vorresti il sangue
No, no, però insomma, prima o poi qualcuno dovrebbe anche dire qualcosa, insomma, cioè, almeno prendi una posizione in un senso o nell'altro, cioè, se vuoi dire, signori, noi siamo qui per fare dei soldi e non per fare politica, dillo, se tu vuoi dire, signori, ci sono dei valori che valgono più dei soldi, dillo, a me van bene tutte e due, entro certi limiti, però prendi una posizione o l'altra, non è che stai lì e ti nascondi sotto la sabbia e fai un post su Twitter e un post diverso su Weibo e speri che nessuno se ne accorga, cioè è anche abbastanza...
Possiamo dire che la NBA è molto italiana.
È stata veramente, ecco, è una scelta, una strategia degna del miglior dirigente di Federazione Sportiva Italiana. Però, ecco.
Però il cerchio bottismo in questi casi potrebbe essere l'unica soluzione.
Civile, magari paga, credo. Magari paga, certo, certo. Sì. Però è un po' ridicolo.
Un po',
ecco.
Tanto, un po' tanto, però...
Soprattutto io ho letto un tweet sulla vicenda che ho trovato divertente ma anche significativo al tempo stesso. Tu fai le pubblicità in cui dici credi a qualcosa anche se significa dover rinunciare a tutto... E poi su una vicenda del genere ti metti a fare il passivo aggressivo, insomma, fai veramente la figura al cioccolataro. Però, ripeto, poi magari
diciamo che
finirà tutto bene.
Se il prezzo da pagare per come si era messa è solo fare le figure al cioccolataro, ci mettono la firma e vanno avanti, ecco.
Sì, anche perché insomma il rischio è grosso. Sì, adesso non mi ricordo chi era... aiutami tu, però uno degli analisti, dei giornalisti NBA più attenti a livello salariale dice che...
Keith Smith,
esatto, che un possibile riflesso negativo, sì, di una Cina che disinveste dall'NBA sarebbe un 15% in meno sul BRI e quindi sulle entrate generali
sul
della Lega.
Sostanzialmente,
ecco.
Anche.
E quindi anche sul cap di riflesso. Quindi 15% in meno è un bello schiaffo anche per la Lega Prica del mondo. Però... ecco, tutto lì, cioè se vuoi difendere i tuoi conti a discapito di principi più generali di una moralità, allora fallo, ecco, tutto qua.
Anche perché lo avesse durissimo andare a trattare con i cinesi, non è che sia proprio una passeggiata in salute.
Ma poi
pensa com'è l'ovest della Cina, se l'ovest dell'NBA è così.
Un prestagione molto aggressivo show,
i cinesi hanno argomenti importanti dal punto di vista economico,
Io comunque l'avevo detto,
sono sempre i soliti cinesi, a parte questo
è giusto, non va bene,
non riesco proprio a usarlo in maniera giusta o in maniera sbagliata,
ma ha spaccato qualcosa, ha spaccato,
non capisco un cazzo veramente.
Comunque io che show fosse troppo carico l'avevo capito da quando il bot ha la sua stessa voce di quando è ubriaco, quindi...
Non è vero. Adesso mi vedo che i regular season si normalizzano.
Ho socializzato col bot stasera.
Va bene,
col bot.
Andiamocene che devo fare post produzione. Ciao Lore.
Ciao a tutti, signori.
Ciao team.
Ciao a tutti.
Ciao Fleccio.
Ciao, e state attenti all'Ovest, che è durissimo.
Ciao, show.
Ciao a tutti, anche a Craig.
Sì, e settimana prossima ci sentiamo di nuovo. Ciao. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. The pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun.